Buongiorno a tutti. Allora, la breve meditazione che oggi voglio condividere con voi ha come titolo La conduzione della Chiesa secondo le Scritture. Infatti, come collegio di anziani abbiamo comunicato tramite le chat, quindi quasi tutti sapranno già, che abbiamo preso la decisione di allargare il collegio degli anziani e per farlo chiederemo alla Chiesa, come sempre, di pronunciarsi indicando i nomi di coloro che sono ritenuti adatti a questo scopo. E quindi oggi iniziamo una breve panoramica sui criteri biblici per la scelta della conduzione della Chiesa, cominciando proprio dal fatto che la conduzione deve essere collegiale. Per molti di noi forse saranno argomenti scontati, ma tante volte c'è bisogno di ripetere anche gli argomenti che vengono ritenuti scontati, perché magari non lo sono, oppure ci sono persone nuove, oppure ci sono persone che potrebbero chiedersi perché molte chiese evangeliche hanno un pastore unico mentre noi abbiamo un collegio degli anziani. Così voi ricorderete che prima del Covid eravamo 5 anziani, adesso siamo in 3 e io sono stato per un certo periodo a mezzo servizio a causa della mia malattia e quindi è opportuno, abbiamo ritenuto opportuno chiedere proprio alla Chiesa di esprimersi. Questo lo faremo nella prossima riunione di Chiesa a fine settembre, inizio di ottobre. Quindi da qui a quel momento ricorderemo quali sono i criteri biblici per la conduzione della Chiesa e per la scelta degli anziani. Allora, nel preparare questa meditazione ho fatto, diciamo, un'ampia sintesi di questi due libri, che sono La conduzione della Chiesa secondo le Scritture di Alexander Strauch e La Chiesa e le sfide di oggi di Fares Marzone, che è molto noto, è venuto anche a trovarci diverse volte. Voglio iniziare da due proverbi di Salomone, che troviamo quindi nel libro dell'Antico Testamento, Proverbi 11:14. Senza una saggia guida il popolo cade, ma nel gran numero di consiglieri c'è salvezza. E poi Proverbi 15:22. I disegni falliscono dove non c'è consiglio, ma riescono dove c'è una moltitudine di consiglieri. Basterebbero questi due proverbi, che sono espressione della saggezza di Salomone datagli da Dio, per capire che una gestione unica e personale del popolo e quindi della Chiesa sia fonte di possibile rovina, mentre è bene che vi sia un consiglio degli anziani il più numeroso possibile, visto che qui si parla proprio di una moltitudine di consiglieri. Quindi un governo collegiale del popolo, e anche se in tutte le fasi storiche della storia del popolo di Israele nell'Antico Testamento Dio aveva chiamato degli uomini di spicco, come per esempio Mosè e dopo di lui Giosuè, come primi inter pares, cioè i primi di tutto il popolo, ma erano a pari del popolo, tanto è vero che il popolo si prendeva anche troppe confidenze nei loro confronti. C'erano altri, gli anziani, che collaboravano attivamente con loro. Ad un certo punto Mosè si trovò caricato di un grandissimo lavoro e chiese al Signore: questo popolo è troppo grande perché io possa amministrare la giustizia per tutti. E la risposta del Signore fu questo. In Numeri 11, versetto 16, l'Eterno disse a Mosè: radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come suoi funzionari. conducili alla tenda di convegno e là rimangano con te. Ecco quindi che anche se Mosè era il leader indiscusso, unto da Dio per condurre il popolo alla terra promessa, viene affiancato un consiglio di anziani per alleviare il lavoro di Mosè e per dargli, per essere quella moltitudine di consiglieri di cui si parlava prima. Gli anziani di Israele erano una istituzione ben nota nel popolo di Israele. Gli anziani erano gli occhi, le orecchie e la voce del popolo. Parlare con gli anziani di Israele era come parlare con il popolo. Lo vediamo questo in Esodo 4:29. Mosè e Aronne, dunque, andarono e radunarono tutti gli anziani degli israeliti. Aronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono. Ecco, vedete che qui nel giro di un versetto il termine gli anziani e il popolo vengono confusi fra di loro, perché radunarono tutti gli anziani degli israeliti e Mosè fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Il popolo era composto da circa 600.000 uomini, quindi forse 3 milioni di persone. Era impossibile parlare con tutto il popolo, però facendo questi prodigi di fronte agli anziani era come se fosse fatto davanti a tutto il popolo. Quindi gli anziani avevano un compito ben preciso. E anche il Signore Gesù non ha posto a guida della sua Chiesa un solo uomo, ma ha addestrato i 12 e al loro interno i 3 che avevano carismi spiccati di governo: Pietro, Giacomo e Giovanni, come si evince per esempio da Marco 14:33, Luca 8:51, Luca 9:28. Leggo solo questo. Luca 9:28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Tra questi 3, Pietro può essere considerato il portavoce dei discepoli. Infatti in Atti 2:14 vediamo come egli si alza nel giorno di Pentecoste e parla a nome di tutti gli apostoli. Atti 2:14. Ma Pietro si alzò in piedi con gli 11 e ad alta voce parlò loro: Giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Quindi Pietro era quello dalla personalità emergente in quanto primo tra pari. Infatti fu Gesù stesso che gli disse: fortifica i tuoi fratelli, in Luca 22:32. Questo non significa che Pietro esercitasse la sua autorità sugli altri, né che questi avessero assunto un ruolo subordinato. Il Nuovo Testamento non esclude la possibilità che ci possa essere in una chiesa locale un primo tra pari che abbia un dono spiccato nella guida. Se questo gli viene riconosciuto dagli altri, egli potrà esercitare questo dono senza paura di metterli in soggezione, e lo farà sempre per il bene della Chiesa. Inizialmente i 12 erano sorveglianti ufficiali della nuova comunità. Presto però, in un momento che il testo biblico non specifica, non documenta con precisione, fu riconosciuto un collegio di anziani pienamente riconosciuto per la conduzione della comunità. Le prime chiese cristiane non furono semplicemente delle sinagoghe riorganizzate. Ad esempio, il funzionario che presiedeva la sinagoga veniva chiamato il capo della sinagoga. E questo Per esempio lo vediamo in Luca 8,49, mentre egli parlava ancora, venne uno della casa del capo della sinagoga e gli disse: «Tua figlia è morta, non disturbare il maestro». In Atti 18,8, or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E in Atti 18,17, allora tutti i greci presero Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Quindi l'organizzazione della sinagoga era di questo tipo, ma le assemblee cristiane non adottarono questa usanza. Le chiese cristiane venivano guidate da un collegio di anziani e non da un capo. Questo lo vediamo chiaramente nelle istruzioni che Paolo lascia a Tito riguardo alle chiese di Creta. In Tito 1,5 Paolo dice a Tito: «Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città come ti ho ordinato». Alcuni dei danni più gravi subiti dalla Chiesa cristiana sono frutto di forme di governo non bibliche. Solo pochi secoli dopo la morte degli apostoli, le chiese cristiane cominciarono ad assimilare i concetti sia romani che giudaici della posizione, del potere e del sacerdozio, cioè della creazione di una casta di governo per governare la Chiesa. E questo distorse la struttura familiare delle chiese apostoliche, togliendo al popolo di Dio la sua posizione elevata e il suo ministero elevato in Cristo, e sostituendo soprattutto alla supremazia di Cristo sul suo popolo la supremazia della Chiesa come istituzione. Quindi fu creato un clero che governava la Chiesa e che dettava le leggi, e questo spesso andò a scapito, come ben sappiamo, della supremazia di Cristo. La Bibbia specifica alcuni dei compiti degli anziani. Per quanto riguarda la prima Chiesa, testimonia di quali fossero gli importanti compiti degli anziani. Luca, per esempio, parla per la prima volta degli anziani di una Chiesa cristiana in Atti capitolo 11, dal versetto 27. «In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questo avvenne poi sotto Claudio Cesare. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, e questo essi fecero inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo». Vediamo quindi che gli anziani ricevono e amministrano il denaro, questo è uno dei compiti. Poi gli anziani trattano le questioni dottrinali. Vediamo che sorse una questione tra i gentili che si erano convertiti e i giudei, soprattutto quelli di Gerusalemme. Antiochia era il centro della cristianità gentile nei primi tempi, situata a 500 chilometri da Gerusalemme, era il centro del cristianesimo gentile, mentre nella Giudea alcuni giudei zelanti dall'atteggiamento legalistico erano inquieti circa il messaggio della salvezza ai gentili che prescindeva dalla legge e dalla circoncisione. Sorse allora la necessità di quello che viene chiamato il primo concilio della Chiesa, cioè il concilio di Gerusalemme, di cui si parla in Atti al capitolo 15. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: «Se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati». Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per tale questione. Versetto 6. Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Quindi compito degli anziani è quello di dirimere le questioni dottrinali. Poi gli anziani danno consigli e risolvono i contrasti. L'arrivo di Paolo a Gerusalemme nel 57 d.C. per consegnare le offerte dei gentili a favore dei poveri fa da sfondo al terzo accenno agli anziani delle chiese giudaiche nel libro degli Atti. Non si tratta qui di una questione dottrinale, come vedremo, ma quanto di un consiglio che viene dato dagli anziani a Paolo. Atti 21, versetto 18. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro a una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti della legge. Or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono tra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. Or dunque che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro perché si possano radere il capo. Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Ora, la questione dottrinale era già stata risolta nel concilio di Atti 15. E in questo caso gli anziani danno un consiglio a Paolo, e il consiglio è quello di fare questa operazione per dimostrare che lui è ancora zelante della legge, altrimenti avrebbe potuto screditare la Chiesa nascente. Poi abbiamo molte istruzioni riguardo agli anziani. Il Nuovo Testamento non solo presenta degli esempi di chiese guidate dagli anziani, ma dà anche diverse istruzioni esplicite alle chiese sul modo di fare cura pastorale, sul bisogno di protezione, di disciplina, sulla scelta degli anziani, sull'obbedienza dovuta a loro. Gli apostoli si aspettavano che queste istruzioni venissero seguite e dovrebbero essere considerate un insegnamento normativo per tutte le chiese di ogni tempo. Allora, ne abbiamo scelto una certa quantità. Giacomo, per esempio, esorta coloro che sono malati a chiamare gli anziani della loro chiesa per la preghiera e l'unzione. Giacomo 5,14. Paolo insegna alla chiesa di Efeso a sostenere finanziariamente gli anziani che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Prima Timoteo 5,17-18. Paolo dà istruzioni alla chiesa locale sul bisogno di proteggere gli anziani da false accuse, su come mettere sotto disciplina gli anziani che peccano e su come reintegrarli. Primo Timoteo 5,19-22. Paolo insegna alla Chiesa quali siano le qualifiche necessarie per chi aspira all'anzianato. Prima Timoteo 3,1-7 e Tito 1,5-9. Ora, noi abbiamo deciso di dedicare un paio di giovedì nel mese di settembre proprio alla discussione dei requisiti degli anziani e quindi esamineremo approfonditamente in quella sede questi versetti che sono principalmente le istruzioni di Paolo a Timoteo e a Tito. Paolo insegna alla Chiesa di Efeso che coloro che aspirano all'anzianato desiderano un'attività lodevole. Pietro dice ai giovani credenti di sottomettersi agli anziani, 1 Pietro 5,5. L'autore dell'Epistola agli Ebrei dice ai suoi lettori di sottomettersi e di obbedire agli anziani, Ebrei 13,17. Paolo insegna che gli anziani sono amministratori della casa di Dio, conduttori, istruttori e insegnanti della Chiesa locale, Tito 1,7, 1 Tessalonicesi 5,12, Tito 1,9. Paolo esorta la Chiesa a riconoscere e ad amare i propri conduttori e a vivere in pace con loro, 1 Tessalonicesi 5, 12 a 13. Allora, per finire, possiamo dire che l'anzianato ha una serie di motivazioni e vantaggi. La forma di governo di una data chiesa locale rivela qualcosa sulla sua natura e sul modo di concepire il ministero. La chiesa locale non è una massa amorfa, ma è un gruppo ben definito di persone che hanno uno scopo e una missione da compiere. La conduzione collegiale ha molteplici vantaggi. Primo, controbilancia le debolezze dei singoli anziani. Ciò premesso, non ci sorprende che il Nuovo Testamento dia delle chiare indicazioni secondo cui il ministero di sorveglianza pastorale delle chiese apostoliche non era mai responsabilità esclusiva di uno solo, ma era esercitato da più persone con le qualifiche menzionate nei versetti che abbiamo citato prima. Questo non significa che tutti gli anziani debbano avere le stesse qualità, gli stessi doni, le stesse capacità, ma grazie alla loro complementarietà il Signore porta avanti il gregge che ha affidato loro. Chiaramente nel collegio degli anziani ci possono essere caratteri e modi di condurre la Chiesa, idee su come condurre la Chiesa molto diverse, c'è chi può essere più rigido, chi può essere più tollerante. Il fatto che ci sia una moltitudine di anziani fa sì che queste diverse tendenze possano essere controbilanciate tra loro. In secondo luogo, alleggerisce il carico di lavoro di ogni singolo anziano. Non tutti gli anziani devono avere gli stessi doni e quindi è possibile suddividere i compiti in base a ciò che lo Spirito Santo elargisce a ciascuno e obbliga gli anziani a rendere conto gli uni agli altri. Nel collegio degli anziani va sempre ricercato l'accordo, ma se questo non si raggiunge si procede per votazione. Questo metodo democratico di confronto impedisce che uno solo degli anziani prenda iniziative non condivise. La Chiesa è una famiglia di fratelli e sorelle, non è una comunità clericale. Per comunità clericale intendiamo dove c'è una casta sacerdotale che impone la propria volontà. La Chiesa è una comunità di servi che dovrebbero essere servi umili e soprattutto la Chiesa è subordinata a Cristo. L'importanza primaria è che l'anzianato biblico salvaguardi e promuova la preminenza di Cristo sulla Chiesa locale. Per finire, voglio citare un brano che ci è di grande conforto. Nel censimento di Israele, che troviamo nel primo libro delle Cronache, troviamo questo versetto. I figli di Issacar erano capaci di capire i tempi in modo da sapere quel che Israele doveva fare. Prima Cronache 12:33. Allora preghiamo che il Signore elargisca questo dono in modo che il collegio degli anziani non solo possa essere ampliato, ma che possa capire i tempi e capire sempre ciò che si deve fare in un mondo postmoderno e relativista nel quale la Chiesa continua ad essere edificata da Gesù in base alle sue promesse, nonostante noi e tutto quello che noi ci portiamo dentro la Chiesa. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.